Podclass, i podcast di Class Editori.
Il problema più grosso che abbiamo vissuto noi è legato all'energia elettrica. Noi facciamo mele, per cui abbiamo delle celle frigorifere, abbiamo incominciato a raccogliere le prime mele ad agosto, settembre questa mela. Noi abbiamo degli impianti che non sono tipo quelli della grande distribuzione, perché lì viene tolto l'ossigeno e messo un gas apposta per bloccare la maturazione, perché la mela rilascia etilene e fa maturare, quindi già la conservazione per noi fatta naturale è già più complicata. Però quando raccoglievamo stavano arrivando le prime bollette della corrente. In quel periodo lì erano salite alle stelle. Noi avevamo fatto un calcolo degli ultimi 6 mesi, abbiamo avuto, se prendiamo solo il costo della corrente pura, al di là del dispacciamento e delle altre voci che ci sono in bolletta, abbiamo fatto un calcolo che in 6 mesi abbiamo avuto un aumento del 350%. Quindi l'anno scorso, quando siamo arrivati a settembre, quello che avremmo dovuto fare è prendere queste mele e infilarle subito in cella frigorifera e metterle a 1 grado di temperatura. E abbiamo fatto 2 calcoli e abbiamo detto forse vale la pena che le buttiamo, che non le vendiamo.
Buttare i prodotti, chiudere le proprie attività. È il pensiero che nell'ultimo anno e mezzo è balenato nella mente di tanti produttori come Marco, che è l'agricoltore che avete appena sentito parlare. Un pensiero scaturito dalla paura, in molti casi proprio dall'impossibilità, di riuscire a fare quello che fino a poco tempo fa sembrava scontato, trarre un guadagno dal proprio lavoro. Marco fa parte della rete di produttori del Mercato Contadino di Milano. Sono andata a trovarlo ed è qui che mi ha spiegato che il problema principale è stato il costo elevato dell'energia, che a sua volta ha fatto salire anche i costi di produzione, nel suo caso delle mele. E principalmente da questo problema che ha preso piede un fenomeno di cui abbiamo spesso sentito parlare e che chiamiamo inflazione. Ed è proprio quindi da qui che noi partiamo nel nostro percorso, che ci aiuterà a capire cosa è davvero successo negli ultimi 2 anni. Ho conosciuto Marco girando per i mercati, quando poi ho scoperto il Mercato Contadino di Milano, che è una rete di contadini che da alcuni anni organizza mercati in 4 diverse zone di Milano e porta i prodotti freschi non solo in città, ma anche a casa, perché hanno di fatto organizzato una sorta di delivery dei cibi freschi. Forse sembra strano, ma io la complessità della questione forse non l'ho concretamente capita fino a quando nell'estate 2022 il mio fruttivendolo, infastidito dalle mie lamentele sugli elevati prezzi della frutta e della verdura, mi disse: «Signorina, lei ha ragione, ma se devo pagare le bollette, devo alzare i prezzi». La chiami inflazione, caro vita, o come le pare. Sta di fatto che questo è davvero un gran casino.
Today, in line with our strong commitment to our price stability mandate, we decided to raise the 3 key ECB interest rates by 50 basis points to make sure that inflation returns to our 2% target over the medium term.
Io sono Rossella Savoiardo e questo è 2%, il podcast di Class Editori che ti spiega che cos'è l'inflazione e perché vivere oggi ti costa di più. Ecco, il casino di cui parla il mio fruttivendolo dagli economisti è stato definito più volte la tempesta perfetta, un connubio impronosticabile di eventi macroeconomici, scaturiti prima da un virus letale che ha messo in ginocchio l'umanità, sto parlando del Covid ovviamente, e poi da una guerra divenuta ibrida, oltre che militare, politica o diplomatica. E quando dico guerra ibrida, intendo quel termine che la stessa Russia ha utilizzato per definire la guerra in Ucraina. Una guerra combattuta con gli attacchi hacker, con i droni, una sorta di guerra totale, ma diversa dalla prima o dalla seconda guerra mondiale. Nelle menti dei più esperti non si ricorda una situazione economica così pesante e così grave se non forse in alcuni dei periodi più bui della storia del secolo scorso. Ma cosa c'entra questo col fatto che vivere, portare avanti la propria attività, fare la spesa o pagare il mutuo è diventato così caro? Il minimo comune denominatore a tutto questo, in una parola, è inflazione. Ma per ogni grande fenomeno economico che si rispetti, per comprendere, vale forse la pena partire dalla sua definizione di base. Per farlo ho chiamato il capo economista di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice.
Sì, l'inflazione è la variazione percentuale dei prezzi dei beni e dei servizi calcolata su un determinato lasso temporale. Solitamente il calcolo è effettuato confrontando il costo di un paniere di beni e servizi rispetto al mese prima, oppure, e parliamo di inflazione tendenziale, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. E in generale si parla di inflazione quando si registra un incremento dei prezzi che sia significativo e soprattutto diffuso, cioè non limitato a poche voci di spesa. Visto che parlavamo di paniere, credo sia importante far sapere come è stato definito il paniere di beni e servizi, che poi cambia nel tempo a seconda delle esigenze, delle abitudini di spesa della famiglia media, italiana, europea e così via. Ecco, sulle basi di queste abitudini, ad ogni voce di spesa, e nel paniere armonizzato dell'Eurostat ce ne sono circa 700, si attribuiscono i pesi delle singole voci del paniere, ossia un litro di latte non pesa tanto quanto il pieno della benzina o la manutenzione della casa e così via. Quando l'inflazione è alta, diminuisce il potere d'acquisto delle famiglie e quindi il valore della moneta nel tempo.
Dunque, fin qui due elementi chiave. L'inflazione rimanda a un aumento dei prezzi significativo e diffuso. Basti pensare che l'anno scorso, in inverno, l'inflazione in Italia ha toccato l'11,6%, mentre a dicembre del 2021 l'inflazione era al 3,9%. E poi diffuso perché? Perché dalle bollette alle mele, al vetro e alla carta, i rincari si sono diramati a cascata su ogni componente singola e aggregata. Voglio dire, non costa di più solo un chilo di frutta, ma anche la marmellata che si fa con la frutta e quindi anche il mio cornetto con la marmellata che compro al bar. Tutto questo moltiplicato per ogni singola componente che ha subito un incremento porta a far aumentare il costo di una cena fuori, di una vacanza o di una gita scolastica. Non è un caso che nel paniere Istat di cui parlava De Felice, che serve per calcolare l'indice dei prezzi, quest'anno sono stati inseriti elementi che potrebbero sembrare insoliti, come la visita medica sportiva, la riparazione dello smartphone e le apparecchiature audio intelligenti. Per dire, tra i prodotti che rappresentano consumi consolidati, sono entrati nel paniere anche il deambulatore o il massaggio estetico. Ora però proviamo a entrare più nei dettagli del fenomeno. Ho chiesto al capo economista di Intesa San Paolo di spiegarci la differenza tra le due tipologie di inflazione che si sono verificate nelle economie globali lo scorso anno e quest'anno. L'inflazione da offerta, da una parte, e quella da domanda, dall'altra.
L'inflazione da offerta è originata da un aumento dei costi di produzione, provocato ad esempio da un rialzo dei prezzi energetici oppure delle quotazioni delle materie prime agricole o dei prezzi dei metalli industriali. L'inflazione da offerta può anche essere provocata da eventi non prevedibili che rendono difficile l'approvvigionamento e la produzione dei beni. Per esempio pensiamo alla pandemia o pensiamo a una guerra, una calamità naturale, se c'è un terremoto che blocca la produzione o l'arrivo di beni, questo genera dal lato dell'offerta una restrizione e quindi l'andamento dei prezzi sale. Il caso tipico è quello dei noli marittimi che dall'Asia verso l'Europa, il trasporto di un container costava $2,000 prima della pandemia, dopo siamo arrivati a $17,000. Adesso per fortuna stiamo rientrando, ma insomma questo ha provocato un'inflazione d'offerta. A questa situazione, che era già attesa, si è aggiunta nel febbraio dell'anno scorso l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che ha provocato un forte rialzo del prezzo del gas naturale, ma anche di materie prime legate ad esempio al grano in Ucraina e tutto ciò si è riflesso in un'accelerazione della dinamica dei prezzi.
Ecco, questo passaggio è importante perché ci permette di capire cosa è successo in Europa e quindi anche in Italia. Sono stati la pandemia con il lockdown prima e la guerra dopo a generare difficoltà nel reperire le materie prime che hanno inciso sull'offerta di beni. Queste materie prime sono ad esempio i chip dall'Asia o il gas proveniente dalla Russia. Un'offerta che, essendo quindi più bassa del previsto, ha inciso sulla formazione del prezzo. In questo senso, il fenomeno che invece si è verificato negli Stati Uniti, dove i prezzi sono comunque aumentati a livelli storici, è completamente diverso. Possiamo dire che gli Stati Uniti stanno all'inflazione da domanda, come l'Europa sta all'inflazione da offerta.
L'inflazione da domanda è diversa, nasce quando la domanda è ampiamente superiore all'offerta, che non si è adeguata. Pensiamo ai flussi migratori che arrivano rapidamente in una grande città cinese, la produzione di alimentari o la produzione di servizi non si è adeguata immediatamente, questo genera un'inflazione, per esempio nel mondo delle case, come è successo a Shanghai o in tanti altri posti. Quindi le persone sono disposte a pagare di più pur di ottenere ciò di cui hanno bisogno. Insomma, è come al mercato della frutta o del pesce, perché il pesce costa di più la vigilia di Capodanno, perché c'è molta più domanda, mentre quello che si riesce a pescare dal mare è sempre la stessa cosa.
Negli Stati Uniti, infatti, per contrastare gli effetti economici della pandemia, il presidente Donald Trump, prima e dopo Joe Biden, hanno garantito alle famiglie americane molti stimoli fiscali e hanno realizzato molti investimenti. Tutte mosse che, col senno del poi, possiamo dire che sono state eccessive e hanno surriscaldato l'economia americana. Anche la Federal Reserve, la banca centrale americana, ha fatto lo stesso, tenendo i tassi a zero e facendo circolare più denaro all'interno del sistema economico. Così ha stimolato le famiglie americane a comprare e a cambiare casa, ad esempio. Ciò però non si è tradotto in un adeguamento dell'offerta e quindi i prezzi sono cresciuti. Insomma, questi due fenomeni diversi hanno fatto sì che i prezzi, anche se per dinamiche praticamente opposte, crescessero. Abbiamo detto che il picco dei prezzi in Italia si è toccato lo scorso inverno, quando l'inflazione è salita all'11,6%. Nell'intero 2022 i prezzi sono saliti in media dell'8,1%, la percentuale più alta dal 1985. Tutte percentuali lontanissime dall'obiettivo della Banca Centrale Europea, che vorrebbe vedere i prezzi scendere e stabilizzarsi intorno al 2%. Dopo aver toccato il picco dello scorso inverno, a partire da gennaio l'inflazione in Italia sembrava aver intrapreso un trend decrescente, ma da aprile l'indice dei prezzi è tornato a salire. Gli impatti sulla nostra vita quotidiana sono ancora ben visibili e le fonti di preoccupazione per il futuro non sono poche. A pesare di più sull'iniziale aumento dei prezzi sono stati i rincari energetici, che poi, come sottolineava De Felice, a valanga si sono diffusi su tutti gli altri beni, facendo aumentare a dismisura il carrello della spesa e i prezzi di tutti i beni, e spingendo così la BCE, la Banca Centrale Europea, a intervenire per bloccare la fiammata dei prezzi. Un intervento che oggi, probabilmente ve ne sarete accorti, pesa sui nostri mutui e sui nostri prestiti. Ma perché il nostro sistema energetico è collassato? Che c'entra questo con gli aumenti dei nostri tassi e dei nostri mutui? E soprattutto, questa inflazione, come la riportiamo al 2%? Di questo e molto altro ne parleremo nelle prossime puntate. Avete ascoltato 2%, un podcast di Classe Editori condotto da Rossella Savoiardo. La cura editoriale è di Massimo Brugnone, il responsabile della produzione è Francesco Giuliattini. Le musiche originali e il sound design sono a cura di Edoardo Barbera.